Dunque, noi questo, diciamo così, questo ciclo di lezioni è dedicato al declino italiano. Il declino italiano visto in una prospettiva di lungo periodo. C'è in un certo senso una retrodatazione del declino stesso alla fine del miracolo. Insomma, il discorso è che alla fine del miracolo, non avendo afferrato certe opportunità, insomma, c'è un po' sfuggito questa possibilità di un salto che addirittura poteva portarci alla frontiera mondiale, e quindi poi fatalmente siamo scivolati all'indietro. Tutti siamo consapevoli del fatto che non potevamo mantenere il quinto posto nell'economia mondiale, secondo i dati più accreditati, perché chiaramente, grazie per il libro, per me sì, grazie. Allora, dicevo, perché chiaramente affacciandosi all'orizzonte potenze come la Cina, come l'India, chiaramente noi non potevamo mantenere la nostra posizione, però diciamo così che forse le difficoltà si potevano affrontare un po' meglio. Ma noi non siamo qui per fare storia contro il fatto nuovo, quindi la storia contro il fatto nuovo, il primo non la so fare, perché bisogna sapere bene la matematica e io non la so, a differenza del mio amico ingegnere, beh, insomma, d'altronde hai fatto analisi, hai fatto scienza delle costruzioni, io sono un qualitativo e rivendico questa mia posizione. Quindi diciamo così, non vogliamo fare storia controfattuale, però diciamo così, noi parliamo di cinque episodi all'origine di questo mancato balzo che senza dubbio sono avvenuti. Ecco, quest'ultimo di cui parlo oggi è un po' il più controverso, poi arrivo subito al tema. Insomma, il fallimento dei progetti tecnologici di alta tecnologia, l'elettronica, il nucleare, comunque uno la pensi, la chimica stessa, questo è un fatto, non è questione di evitare certi discorsi. Poi il depotenziamento, io non ricordo più come l'ho chiamato, insomma, il depotenziamento dello stato imprenditore. Anche qui con un modo controverso, perché poi le imprese pubbliche hanno fatto tanto in funzione anticiclica, però insomma ieri nel 92 aveva una passività di 73 mila miliardi, quindi anche questo è un fatto. La nazionalizzazione dell'energia elettrica, diciamo così, risarcendo le aziende, non gli azionisti, ha creato un disastro, il cui esempio più evidente è Montedison, che infatti non esiste più. Poi la crisi delle grandi famiglie sarà avvenuta per il solito effetto statistico di cui ci parla il grande storico Gerd Lenders, per cui il nonno è bravo, il figlio è bravissimo, il nipote è un cretino, ma insomma sia per come sia questo fatto è avvenuto. Ecco, il quinto fatto che secondo me era pacifico, invece confrontandomi con il mio carissimo amico Sergio Bologna, veramente un amico fraterno, ci conosciamo ormai da più di 20 anni, ci frequentiamo assiduamente, e diciamo così, quello che io chiamo il mancato governo del cambiamento sociale, l'ultimo. Il lungo autunno degli anni 70, beh, mi sono accorto che si possono, ma secondo me si potevano leggere in un solo modo. Poi invece, discutendo, dibattendo con lui, vedo che ci possono essere più letture. Stasera sentirete la mia versione, poi quando Sergio si rimetterà, sicuramente sentirete la sua. Io ho una voce che fa schifo. Quindi se non capite qualcosa nelle ultime file, a parte che potete venire più avanti, poi ditelo, perché non offendo, sono sono consapevole di questo fatto. Allora, tanto per far contento Ferruccio, dirò che la prendo un po' alla lontana. Io la prendo da Gramsci e dal concetto di egemonia, che secondo me è importantissimo. È un'acquisizione delle scienze sociali fondamentale. Infatti, se ne usa, l'hanno adoperato grandi politologi americani, non so, Benito Moore, per esempio. Cos'è l'egemonia? L'egemonia è la capacità delle classi dirigenti di farsi obbedire con le classi subalterne che consciamente o inconsciamente sono convinte che hanno ragione, queste classi dirigenti. L'egemonia si distingue dal dominio. Il dominio è il monopolio della forza fisica. Ecco, Pinochet. Insomma, quando qualcuno c'ha qualche pretoriano al suo servizio, quello è il dominio. L'egemonia invece è un fatto culturale. Un fatto culturale naturalmente concreto, perché non c'è. Naturalmente siamo uomini fatti di materia e quindi l'egemonia si nutre di fatti concreti. Intanto molto spesso all'origine dell'egemonia sono episodi sanguinosi. La rivoluzione inglese del 600, la rivoluzione francese, le guerre napoleoniche e la guerra civile americana. Ricordate che lì muoiono 600.000 persone, il più sanguinoso conflitto per gli Stati Uniti, più della seconda guerra mondiale. E poi ci sono cose, diciamo così, più terra-terra. C'è la concessione di salari migliori, condizioni di lavoro migliori, di condizioni di vita migliori. Insomma, Zombart, non è caso, dice in America, il socialismo non ci sarà mai. Se un operaio della Ford, con un quarto del lavoro del salario annuale, può comprarsi l'automobile che produce, il socialismo è difficile credere. Ecco. L'Italia è un paese un po' diverso, diciamo così, da questo punto di vista. Il mio amico, col libro in mano, mi ricordo che una volta citò sul giornale una espressione molto famosa dell'economista sociologo Hirschman. Sapete che Hirschman ha scritto un piccolo meraviglioso libro che, se non mi sbaglio, si chiama Exit, Voice e Loyalty. Allora, in Italia l'exit sono i 6 milioni di persone che se ne vanno in America. Quello è l'exit, cioè gente che non resiste, non riesce a vivere, sente di avere delle capacità e va via. La voice è una voice un po' troppo forte, è quella di Benito Mussolini all'inizio del secolo, quando era socialista, o è quella degli anarco-sindacalisti. Ricordate che il Partito Socialista si definisce riformista dopo il congresso di Imola, che Lucio ne sa più di me, e del 1903 si definisce riformista solo nel 1981. Congresso di Palermo, grazie. Quindi, diciamo così, una voice che pone delle domande a cui il sistema non sa rispondere. La loyalty, cioè la lealtà al sistema, è limitata. Anche se Giolitti fa questo grosso tentativo di rendere l'Italia una democrazia industriale, ma il cerchio è stretto. Quindi è questo paese. Questo è il paese. Ed è, non a caso, il paese dove, quando scoppia la prima guerra mondiale, il socialismo non aderisce al nazionalismo delle classi dirigenti, come in Germania. Germania è il più grande partito socialista del mondo, con la scusa che Marx aveva detto no alla barbarie russa. Ecco, allora il partito socialista praticamente aderisce subito alla dichiarazione di guerra. E, insomma, si dice normalmente che l'internazionalismo si scioglie come nazione. In Italia è il né aderire né sabotare. Quindi questa è un po' una posizione un po' strana, sicuramente una posizione di un paese nelle quali le classi dirigenti non erano tali. Ricordate che in Italia si entra nel primo conflitto mondiale praticamente con un colpo di Stato. Questo lo dimostreranno chiaramente le elezioni del primo dopoguerra, che sono vinte da coloro che erano contrari all'intervento, nonostante che l'Italia, insomma, sia un vincitore. Ecco, Poi subito dopo la Prima Guerra Mondiale, c'è questo grido, fare come Russia, cioè non si accetta il sistema per quello che è. Ancora una volta, voice troppo forte, voice dar voce, ma dar voce in modo troppo forte, l'occupazione delle fabbriche, e si pone lì chiaramente l'alternativa, chi comanda? Comanda Agnelli o comandano i consigli di Gramsci? E Agnelli dice, qui o comando io o comandate voi. E dice, se non posso comandare io, la Fiat ve la comprate, ve la pagate, ma ve la comprate. Ecco, l'occupazione delle fabbriche, perché la direzione di un'azienda deve essere unica. Ecco. L'occupazione delle fabbriche, come sapete, segna un punto molto molto preciso nella storia italiana, cioè l'ascesa del fascismo. Cioè le classi dirigenti, anche quelle che erano più furbe, più intelligenti, e ancora una volta qui si pensa al senatore, che in fondo era un socialdemocratico, no? Cioè accettava il conflitto per quello che era, basta che non gli toccasse la proprietà. Quando rimisero in discussione la proprietà, diventò fascista. E poi l'altro momento topico, critico nelle relazioni fra padroni e operai è il secondo dopoguerra. Il secondo dopoguerra, quando inizialmente si chiede un'epurazione, che sia un'epurazione totale, che riguardi coloro che gestivano l'organizzazione del lavoro, non solo le grandi figure, i Domegani, i Pirelli, gli Agnelli, ma anche coloro che in fabbrica facevano rispettare la disciplina. E naturalmente l'epurazione, sapete, va a finire tutto sommato, non dico in una burletta, ma insomma, siamo lì. E all'insuccesso dell'epurazione segue poi la repressione degli anni 50, i reparti confine, le officine Stella Rossa. Insomma, l'Italia non è un paese normale, è un paese nel quale non ci sono regole. Ecco, è un paese che chi ha il coltello dalla parte del manico, zac, lo ficca nel petto di chi in quel momento perde. Più che altro perdono gli operai, fino agli anni 60. Però, insomma, è così. Negli altri paesi ci sono regole, per noi non ci sono. Vabbè, poi casomai su questo torniamo. Adesso arrivo al punto. Così Ferruccio è con te. E non credi che parli di che credi ho scritto? Allora, dunque, intanto l'Italia, siamo nel 1960. Eravamo nel mezzo del miracolo. Pensate, l'anno dopo, 100 anni dall'Unità d'Italia, 8,6%, una crescita cinese proprio. Però sta crescita su cosa era basata? Era basata su bassi salari in gran parte e poi su assenza di moderne relazioni industriali. Ecco, queste costituivano, diciamo così, l'elemento fondamentale del panorama. La Fiat era quella che, sapete benissimo la storia, l'ambasciatrice americana. Ma la CISL non era molto meglio dall'altra parte. Io ho studiato lo stabilimento di Cornigliano, sono molto contento di aver studiato perché è un episodio fondamentale della storia industriale italiana. Insomma, c'era l'uomo della CISL che voleva che tu davanti a lui strappassi la tessera del Partito Comunista o della CGL. Quindi, insomma, erano due mondi. Lo dico, dov'è Ilaria? E quella lì è, te lo dico perché. Non credere a tutto quello che ti raccontano sulla CISL, perché insomma non è tutto oro quel che luce. Comunque lì hanno messo tutto a tacere, nell'archivio a Roma, dove adesso non si può entrare più, era l'archivio del CRD, Centro Ricerche sui danni, sui rischi e danni da lavoro, di un meraviglioso sindacalista che si chiamava Gastone Marchi, un mio carissimo amico purtroppo. Passato nel mondo di più. Comunque all'inizio degli anni 60 CISL e CGL si riavvicinano in qualche modo. La CGIL, che prima era centralista, avulsa dalla fabbrica, la cinghia di trasmissione famosa, adesso comincia a capire i vantaggi della cosiddetta lotta articolata. Cioè bisogna tornare in fabbrica, i famosi convegni trentino, emiliano, insomma su progresso tecnico, bisogna capire cosa sta succedendo. E la CISL è ormai, nella CISL c'è tutta una leva di sindacalisti. Io so che Sergio Bologna ne ha intervistati parecchi, i quali sono ormai scevri da pregiudizi ideologici e quindi sono più inclini a quello che poi diventerà l'unità sindacale. Tra l'altro, il grande episodio di unità sindacale che sarà l'FLM, la Federazione dei Lavoratori Metalmeccanici. Ecco, per cui un po' che il paese è giunto quasi alla piena occupazione, un po' questa unità raggiunta fra le due grandi centrali, fa sì che le prime lotte degli anni 60 siano lotte importanti, importanti soprattutto per i risultati economici. Insomma, le costano alle aziende, c'è cioè un onere rispetto ai precedenti di 140 miliardi, cioè insomma parecchio. Costano, sono aumenti di più del 30% rispetto a quelli delle contrattazioni precedenti. Quindi in questi anni sono molto attive i sindacati aziendali delle imprese a partecipazione statale, i quali puntano su due obiettivi. Primo, la job evaluation. La job evaluation significa una valutazione del lavoro oggettiva, tutto viene quantificato, pure la nocività. Quindi, insomma, nessuno può più lamentarsi. E poi è quel fatto che fra un contratto e un altro non ci fossero ulteriori rivendicazioni, i cosiddetti preamboli, i cosiddetti preamboli. Ma la risposta alle agitazioni dei lavoratori, chi è che veramente la dà? La danno gli imprenditori? No, la dà il governatore della Banca d'Italia, Guido Carli, con la famosa stretta monetaria di fine 63, inizi del 64, e tutti abbiamo ribattezzato congiuntura. Era la prima volta che si sentivano questi termini così difficili un po' per noi. E insomma, la congiuntura vede un crollo di mezzo milione di occupati. Infatti misero, riempirono stanze intere con il libro di Pasquale Saraceno, evidentemente gli aveva pagato lire l'Italia verso la piena occupazione, mezzo milione di disoccupati. Quindi quel libro fu rapidamente nascosto. E, insomma, le cose sembravano essere tornate come prima, cioè gli industriali avevano il coltello dalla parte del manico, però questo era vero, però bisognava capire che in Italia i problemi dei lavoratori erano veri. Anni. E quegli anni, gli anni successivi, 65, 66, 67, si ebbe una notevole crescita della produzione, della produttività e della produzione, però senza riforme, senza investimenti. Ecco, io l'unica cosa che leggo, questo pezzo dal volume di Beppe Berta, Giuseppe Berta su Mirafiori. È un lavoro stupendo. Ecco, Berta intervista alcuni dirigenti, i quali insomma praticamente afferma: si aumentava il tiraggio delle linee nella ricerca di incrementi produttivi che l'aumento della forza lavoro da sola non bastava ad ottenere. Gli operai erano costretti a lavorare di più, con una certa brutalità, da campi sovrastati, a loro volta dall'imperativo di accelerare il passo della produzione. Alla verniciatura di Mirafiori erano frequenti le occasioni di tensione. Per rendere più rapido il ciclo, le scocche uscivano ancora calde dai forni, prima che i getti d'aria riuscissero a raffreddarle, con il risultato che gli operai si ustionavano i polpastrelli delle dita, e a fine giornata avevano le mani gonfie, si erano andati oltre i livelli di saturazione previsti. il sistema non era più sotto controllo. Ecco, questa è un po' la situazione al 67. Insomma, era una situazione esplosiva, anche perché questi erano i problemi della fabbrica, ma quelli del fuori fabbrica, le case, la sanità, tutte queste cose erano ancora più drammatici. Torino forse è la città appunto simbolo di questo dramma di tante persone. In quegli anni sono spostate, hanno cambiato residenza 17 milioni di persone, un numero impressionante. E d'altra parte il professor Valletta, il nano di ferro, diceva, alto come Brunetta ma di ferro, però, diceva, io non posso risolvere tutto, io vi do lavoro. Il resto devono pensarci le autorità e i pubblici poteri. Io non posso fare tutto. E poi pensate alla Fiat. Mirafiori aveva 52.000 dipendenti. Quanti erano i membri della commissione interna? Sai quanti erano? Su 52.000? 21. Come si faceva? Cioè, questi 21 erano, diciamo così, assillati di richieste, insomma, 21 su 52.000 è un numero assolutamente ridicolo. Siamo al 68, l'anno dei portelli, l'umiliazione americana in Vietnam, il socialismo dal volto umano a Praga, il maggio francese con la fantasia al potere, il comunismo cubano e cinese, antigerarchico, quasi. Insomma, diciamo così, un po' un mito, no? Un comunismo radicalmente antiborghese e antigerarchico. Insomma, anche l'Italia sogna. Sogna e queste, più che sogni, queste richieste deve rispondere anche il sindacato. E il sindacato come risponde? Risponde con due grandi vertenze. La prima è la riforma del sistema pensionistico. Siamo alla fine del 68 e la seconda è quella contro le gabbie salariali, che noi per molti anni abbiamo dato per scontate, cioè abbiamo dato per scontate l'abolizione, fino a che è arrivato Bossi e effettivamente ha posto questo problema che secondo me non è del tutto infondato, cioè andrebbe lasciato anche qui alla contrattazione locale. In ogni caso, queste sono le due grandi vertenze. Ma succede una cosa più importante, però. Succede una cosa più importante. Si formano nelle fabbriche degli organismi misti di studenti e operai, che sono i CUB, Comitati Unitari di Base. È chiaro che questi falliscono, no? Perché fanno le fesserie degli studenti, e così l'assoluto. Diciamo così, l'extraparlamentarismo degli altri, queste esperienze falliscono, però sono importantissime perché da quelle vengono i consigli di fabbrica. Cosa sono i consigli di fabbrica? Forse dico cose risapute, ma non credo. Ilaria non so se li sanno, prendo come giovane, attualmente la prendo come giovane. Allora, i consigli di fabbrica sono formati dai delegati, i delegati che sono eletti senza avere alcuna tessera in tasca. Chi sono i delegati? Sono coloro che rappresentano gli operai che lavorano in un'area omogenea, cioè tutti coloro sottoposti a certe condizioni hanno il diritto di avere un delegato. Insomma, delegati a questo punto, Mirafiori, come si dice? In inglese skyrocket, i delegati adesso non c'è nulla, cioè ce l'ho ma non lo trovo, ma aumentano di molto. Il sindacato qui finalmente si fa furbo, cioè non dice proprio sì o no, perché questi delegati in realtà non si sapevano come si eleggevano, chi li eleggeva, insomma non c'era un controllo, diciamo che non c'erano quelle che Norberto Bobbio chiamava le procedure che sono indispensabili ad una democrazia. I sindacati, i delegati li eleggevano tutti, però naturalmente quindi il sindacato non disse proprio sì, però di fatto i consigli di fabbrica divennero la sua struttura di base. E soprattutto nell'industria metalmeccanica, questa fu un'esperienza fondamentale. Da questo punto di vista, se c'era Bologna, potevo dire qui c'ero anch'io, perché io sono entrato in fabbrica nel 74, a metà del 74, e non è vero che c'era quel clima che, di cui si parlava l'altra volta, con operai umiliati, non è vero affatto. Io lavoravo alle acciaierie di Piombino, dove lavoravo alla riforma, diciamo così, dell'organizzazione del lavoro, e insomma le condizioni erano tutt'affatto diverse. Pensate che noi, io facevo parte del gruppo dell'area ricerca dell'IFAP, che era la scuola di formazione di dirigenti. Noi costituivamo dei gruppi di lavoro su un'area significativa dello stabilimento, così formata. C'eravamo noi che eravamo i tecnici, io facevo finta di essere un sociologo. Poi c'erano gli operai designati dal Consiglio di Fabbrica, e questo era un gruppo operativo che si riuniva tutti i giorni e che stabiliva modifiche all'organizzazione, ma anche agli impianti, quindi costringeva l'azienda a spendere. E poi questo si confrontava con un gruppo cosiddetto decisionale, che era formato dall'esecutivo del Consiglio di Fabbrica e dalla direzione aziendale, con il nostro capo che faceva così da psicoanalista, diciamo, del gruppo. Quindi le condizioni non erano così. Ecco, il sindacato, dicevo, questo è importante perché assume i consigli come sua struttura di base, anche se per parteciparli non è necessaria la tessera sindacale. Quando comincia il lungo autunno, quello che io ho chiamato il lungo autunno, comincia a Torino nel settembre del 69, quando 800 operai vengono sospesi perché non so qual è il contrasto con l'azienda. Allora c'è uno sciopero di 25.000 operai perché la mancata attività di quegli 800 impediva agli altri 25.000 di lavorare praticamente. Ecco, inizia così l'autunno caldo, perché il contratto, la lotta per il contratto fu anticipata e insomma cominciò l'autunno caldo, che finì poi, come sappiamo tutti, nel dicembre del 69, anche per i tragici eventi che tutti conosciamo, insomma, che significò 200 milioni di ore di lavoro di sciopero. Una cosa assolutamente inaudita in Italia. E diciamo così, questo ciclo però non si chiuse neanche nel dicembre del 69, andò avanti fino ai primi del 1973. A quel punto, ecco, le condizioni di lavoro, i rapporti di potere, mi cito da solo, erano completamente cambiati. Completamente mutato. Cioè il sindacato ormai aveva come riferimento l'operaio massimo, quello taylorizzato. E diciamo così, ottenne delle cose molto importantissime, per esempio il controllo dell'organizzazione del lavoro, la fine della monetizzazione della salute. Poi il fatto che i delegati potessero contrattare in qualsiasi momento, ci fu un accordo molto preciso alla Fiat in questo senso, ottennero persino le 150 ore. Le 150 ore, sono sicuro che alcuni di voi l'avranno fatto, e le ho da una parte o dall'altra della barricata. Io l'ho fatte così, sono già un professorino all'inizio degli anni 80, insomma, 150 ore cos'erano? Erano 150 ore pagate per parlare male dell'azienda, per rilevare tutte le nefandezze dell'azienda. Ora, capite che questo era un capovolgimento totale dell'ottica valutiana, per cui dalle tasche gli spuntava, non dico l'unità era avanti, ma il giorno veniva visto male. Veniva visto male, ecco. Addirittura si ottenne la possibilità di fare l'assemblea in fabbrica, anzi, l'assemblea fu concessa quasi subito. Insomma, c'era un grave disorientamento da parte del padronato. Tant'è vero che Confindustria si rivolse addirittura ad Angelo Costa, il simbolo della Confindustria italiana nell'immediato dopoguerra, da una parte. Dall'altra c'è la riforma Pirelli, che è una democratizzazione della Confindustria, è un dare maggior peso alla piccola impresa, però probabilmente è un fatto che avviene troppo tardi. Insomma, un grande giurista che tutti conoscete, è anche un uomo rude, ma leale però, come Felice Mortilà, non è lui il grande giurista è Gino Giugni, il quale parlava di disarmi imprenditoriali. Cioè gli imprenditori avevano paura della magistratura, perché dopo averne fatte di tutti i colori, negli anni 50 e 60, adesso lo statuto dei lavoratori, il contore Giacomo Brodolini, sia chiaro, mio concittadino e persona veramente eroica, perché io so come Brodolini ha campato gli ultimi tempi, quindi non mi dite che è lo statuto di Giugni o di Donato Cattin, lo statuto di Giacomo Brodolini. Scusate la parentesi, è una delle poche cose su cui aveva ragione Linano, Brunetta. Era la sera che è andata alle invasioni barbariche e quell'ignorante non conosceva Brodolini. No, scusate, ma siccome io lo conoscevo bene, vabbè, lasciamo perdere. Comunque, lo statuto dei lavoratori puniva penalmente gli atteggiamenti antisindacali. Ora, capite che chi aveva fatto i reparti confine è chiaro che c'era paura, no? Quindi era proprio, diciamo così, un disarmo da parte dei sindacati, del padronato. Ecco, io ho parlato di egemonia all'inizio, di egemonia anche come fatto culturale. Di chi era l'egemonia adesso? Del sindacato, perché il sindacato rappresentava ideali di giustizia, di solidarietà, e invece i padroni erano l'emblema della cupidigia, dell'evasione fiscale. Erano i trivellatori della nazione, si diceva nell'epoca di Giulio. Ma comunque, sicuramente il termine imprenditore, che oggi tutti, per fortuna mia che me ne occupo, adorano, allora non era visto bene. Quando si parlava di imprenditore, si pensava sempre all'evasore, allo sfruttatore e chi più ne ha più ne metta. Bene, il sindacato, in questa condizione di grande vantaggio, compì degli errori. Il primo errore fu uno slogan che a me entusiasmava, ma visto adesso capisco che è una stupidaggine. Non delega, non delega. Non dovevamo delegare i nostri diritti fondamentali. Ora purtroppo non siamo più nell'agorà greca, non siamo più in pochi, siamo milioni, siamo di grandi agglomerati. Non si può non delegare, perché sennò è il casino totale, è la microconflittualità che è incontrollabile, e da parte degli imprenditori e da parte anche degli stessi sindacati. Il secondo era appunto quello di non dare regole precise. Scusate, ma purtroppo anch'io sono. Allora, diciamo così, dicevo, la seconda contraddizione era quella di non voler assoggettarsi a regole. Perché era una contraddizione? Perché qui c'era ragione Giorgio Bocca, quando diceva: se il sindacato spinge in questa direzione, per cui non tratta, non accetta nulla, contesta tutto, ma allora dobbiamo entrare in un altro modello sociale, dobbiamo volere il socialismo. Dobbiamo andare con l'Europa orientale. Ma invece il sindacato voleva vivere in una società occidentale, vivere in una società in cui tutto sommato alla base ci fossero i fondamenti del mercato, e però non misurarsi con quelle che di solito venivano indicate come le compatibilità. Cioè l'azienda non poteva rispondere a tutto. Sono arrivato e mi mancano una pagina e mezza. Ecco, questa mancanza di accettazione di regole elementari della democrazia moderna, sicuramente incoraggiarono la violenza interna alle fabbriche, e Berta anche qui è molto, molto bene il suo racconto dei cortei interni alla Fiat, però non erano solo la Fiat, e insomma portò insomma, le conseguenze più estreme. Io sono sicuro che voi ricordate il marzo del 1980, quando venne quella sparatoria a Genova e furono uccisi quattro brigatisti. E uno di questi, che si chiamava Lorenzo Betassa, era un oscuro delegato fin della Fiat, e si scoprì che era membro della direzione strategica delle Brigate Rosse. Quindi proprio evidentemente c'era una commistione difficilmente separabile. Ecco, questo fatto oltretutto, questa incapacità del sindacato di risolvere i problemi all'interno della fabbrica, lo portò ad affrontare temi generali come la salute, il fisco, il mezzogiorno, cioè tutti temi che sicuramente erano reali, però che si tramutarono in una sorta di pansindacalismo. Questa era l'accusa che veniva fatta, perché certi temi deve affrontare il Parlamento, cioè qualcuno che rappresenti la volontà generale. Non può affrontare questo, e questo veramente è un compito della politica e non del sindacato. Però quei problemi erano giusti. Infatti in questi anni nasce il welfare all'italiana, nasce il sistema sanitario nazionale, che è una cosa sacrosanta, se però anche qui si fossero fatti i conti con le compatibilità, se si fosse fatta una lotta davvero seria contro l'evasione fiscale, e invece furono finanziati da una spesa pubblica che prima bene o male sembrò impazzire, tant'è vero che si tradusse in una forte tendenza inflazionistica, che come sapete fu l'ultima pagina, che come sapete fu rafforzata dal famoso incontro, dal famoso accordo del 1975 che portava al punto unico di contingenza, che praticamente fu per qualche anno la fine di ogni tipo di contrattazione aziendale. Fra l'altro, in tutto questo c'erano guadagnati gli operai? Beh, insomma, c'erano guadagnati, ma fino a un certo punto, non tantissimo. Perché il 30% della popolazione italiana all'inizio dell'autunno caldo aveva un'incidenza del 10% sul reddito nazionale, il 30%. E lo stesso 30%, 10 anni dopo, era l'11,7%. Quindi insomma, certo, il contesto politico non era favorevole al sindacato italiano. In Svezia, in Germania, in Inghilterra, cosa succede? Succede che c'è un partito di sinistra che appoggia il sindacato e viceversa. No? Infatti in Italia cosa c'era? C'è stato a un certo punto un accordo un'alleanza, diciamo così, di tutte le forze dell'arco costituzionale, e quando il PC entrò nella maggioranza, diciamo così, il sindacato ebbe in un certo senso una situazione più più facile, però questa solidarietà nazionale, come sapete, durò pochi mesi. E infatti, al termine dei quali, diciamo così, tutta questa avventura finì. Come era cominciata, così finì, a Torino. Nel 1979 ci fu licenziamento perché accusati di quasi terrorismo, non proprio di terrorismo, ma di atteggiamenti violenti, vennero licenziati 60 operai. L'anno dopo, con le banche che prendevano, con Cuccia che eliminava posti di lavoro, insomma, si propose il licenziamento, la cassa integrazione 0 ore per 23.000 operai. Come è finita? Hanno sapete tutti, la marcia in 35 giorni, Berlinguer che dice che... Berlinguer che veramente non fu così drastico, Berlinguer disse che non era auspicabile, ma nel caso che i lavoratori avessero dovuto continuare questa situazione di lotta, il PC sarebbe stato con loro, d'altra parte, questo era evidente. Cioè, era nella natura del partito. Ecco, poi la marcia di 40.000, metà ottobre, insomma, le cose finiscono come finiscono. Nel 1921, dopo la crisi, la prima grande crisi dopo la prima guerra mondiale, nei verbali del consiglio di amministrazione della Fiat c'era scritto: la massa operaia è tranquilla. Cioè significava che Agnelli aveva ripreso le cose in mano. Ecco, forse avrebbe potuto scrivere anche a Romiti nel novembre, diciamo così, del 1980. Certo, l'Italia dopo di allora non ha conosciuto un'atmosfera così cupa, per fortuna, però ancora una volta ha dimostrato di essere un paese diverso e non in senso positivo. Sergio Bologna sarebbe stato molto meglio, pazienza, mi sentirete.
No, però Bologna tornerà adesso, avremo il modo di riprendere questa discussione. Adesso discutiamo della relazione di Franco, però questo è l'oggetto adesso della discussione, e francamente do la parola a voi. Domande, interventi, nel merito, la materia. È materia sempre affascinante.
Materia opinabili.
Sono sempre opinabili, comunque. Beh, è un decennio poi decisivo su cui ragionare.
Sono vicino, non bisogna che interventi. Bisogna che sveli il tuo pensiero.
Sentiamo invece l'arrivo dei nostri amici presenti. Prego.
Io sono
Dario, siamo con in streaming, tu sai, quindi vai.
Ormai ci conosciamo, è un'abitudine.
Ci conosciamo da secoli.
Prego.
Io sono molto interessato da questa ricapitolazione di quegli anni, perché li ho vissuti abbastanza da vicino. D'altra parte, a guardarci qui, mi sembra
siamo
molto così rimembranze.
Quando eravamo bambini,
sì. Ecco, io devo dire che ho cominciato a vivere affiancato al mondo del sindacato e ai lavoratori proprio a partire dal 68. E io facevo attività professionale, quindi non ero né sindacalizzato né dipendente, facevo proprio attività professionale, e, però in un gruppo piuttosto ampio e internazionale. La vicinanza col sindacato mi ha condotto a avere rapporti poi con tutti quelli che sono stati in giro, e ho avuto anche un episodio molto particolare al riguardo di queste faccende, perché le cose che avevamo vissuto negli anni 70 con lo statuto dei lavoratori, a un certo punto avevano prodotto un fatto che nello statuto dei lavoratori c'era una norma che stabiliva che le imprese dovevano comunicare
Il piano di impresa.
Il piano di impresa. Sì, il piano di impresa pluriennale.
Un'altra conquista molto importante.
Il piano di impresa, che fu una conquista molto importante. Siccome io mi occupavo di consulenza alle strategie aziendali, e fui coinvolto in un percorso formativo presso il sindacato a livello regionale qui della Lombardia, e quindi tenevo dei seminari su queste questioni, perché uno dei problemi era saper leggere i piani di impresa. E siccome io di mestiere facevo quello che aiutava le imprese a fare i piani, insomma, ero considerato uno che poteva aiutare a capire i vari punti pluriennali, eccetera, le questioni di mercati, eccetera, eccetera. Ecco, questa cosa mi produsse un questi seminari partecipava gente, insomma, Bruno Trentini, tanto per intenderci.
E lo sfruttatore diviene produttore.
Esatto.
Il famoso sbaglio dell'antidorato. Dice che da sfruttati a produttori, da sfruttatori a produttori.
Ecco. Esatto, questo era il discorso, cioè questa cosa poi a quell'epoca era il segretario della Camera del Lavoro, era Don Pezzinato, insomma, poi è stato anche a livello nazionale. Il discorso però era molto particolare, perché a quell'epoca c'erano appunto tutte le violenze che scoppiettavano dalle varie parti, eccetera, Brigate Rosse e compagni. E allora successe che una volta, una domenica mattina, mi arrivarono in casa due della banda di alunni che legarono i miei familiari e mi spararono in una gamba. Per fortuna, senza grandi conseguenze, anche se tuttora ho delle sensibilità particolari, ma nessun problema, proprio mi andò di lusso. Il discorso che fu interessante fu che questo episodio provocò un momento, era febbraio dell'80, e era un periodo che, come veniva citato, c'erano ammazzamenti di vario genere. Pochi giorni dopo fu ammazzato Galli, insomma, ci fu tutto un magistrato, insomma, cioè. E poi altri, anche lavoratori, Guido Rossa fu uno dei casi di quel periodo. E avvenne che mentre io ero lì all'ospedale ancora, si fu un evento di partecipazione suscitato da, appunto, da Pizzinato, con Antoniazzi, con, insomma, tutti quelli del mondo sindacale, eccetera, che fecero al Teatro Lirico, fecero una manifestazione in mio supporto. E però fu questa cosa qui fu citata più volte in varie pubblicazioni, eccetera, eccetera, perché fu un evento dal quale venne un cambiamento di orientamento dal lato sindacale, che era il fatto di non affermare più che quelli che facevano la violenza erano compagni che sbagliavano. I compagni che sbagliano furono, a un certo punto, furono caratterizzati come avversari da abbattere. E questo fu un momento, una trasformazione proprio di cultura politica che si trasmise all'intero mondo della sinistra. E quindi questo discorso mi trovo particolarmente partecipante di questo, però devo anche dire che furono anni entusiasmanti, furono anni nei quali, a pensarci oggi, quando noi facciamo il discorso delle proiettare adesso queste questioni che ci sono in ballo sulla debolezza del sindacato, eccetera, eccetera, e comportano comunque il fatto che abbiamo un passato, un trascorso che non deve essere semplicemente un rimpianto, una nostalgia, ma deve essere una modificazione di tipo attuale, tenuto conto del fatto che è un modo di produrre che è cambiato, e che quindi, per esempio, il fordismo, il taylorismo, eccetera, eccetera, non ci sono più. C'erano giorni fa che si parlava appunto di c'è qualcuno, Mario Sai, per esempio, che ha scritto un libro adesso che, in cui parla di...
Sì, scusi, Mario?
Mario Sai.
Fausai.
No, Sai.
Mario Sai, che era del sindacato, è stato a Roma al nucleo del CNEL, eccetera. Che parla in un libro di un momento in cui parla di toyotismo, nel senso che c'è una inversione del tipo di rapporto, eccetera. E questo è molto interessante. Secondo me questo approfondimento di questi temi che viene fatto qui da Padova, cioè è una cosa che va approfondita ulteriormente, perché dovrebbe portarci a capire meglio e a gestire meglio quello che c'è in ballo in questo momento nel rapporto di confronto fra sindacato e imprenditoria.
Grazie Mario. Francamente a questo i compagni che sbagliano ritrotatterei di parecchio,
Ritrodatare
di parecchio, dall'81 scenderei molto indietro.
Ma lì ci fu il ruolo fondamentale di Pestini, che per quanto fosse rincoglionito, fosse, insomma, il suo intervento a Genova fu meraviglioso, di quest'uomo che aveva fatto 17 anni di carcere, e disse: io le conoscevo le Brigate Rosse, ci ho fatto resistenza insieme, vergogna, con quella voce che ci aveva, insomma, quello fu un grande presidente per l'Italia in quegli anni.
Abbiamo altri interventi? Prego.
Due piccole osservazioni. La materia è complessissima, stimola anche ricordi personali. Io ho partecipato ai CUB, ho fatto attività sindacale, sono stato per 15 anni segretario nazionale dei chimici della CGIL, quindi qualcosina mi ci ritrovo molto in quello che viene detto. C'era stata la FULC, è stata una grande esperienza insieme ad FLM, eccetera, eccetera. Però adesso non volevo fare a Marcord, ma solo due piccole osservazioni, forse un contributo. Una sul perché in Italia la Confederazione ha avuto un ruolo, secondo me, maggiore che da altre parti. Per esempio in Germania il Partito Socialdemocratico ha svolto molte delle funzioni che in Italia sono state invece svolte dalla Confederazione rispetto alle categorie. Questo secondo me dipende fondamentalmente dal fatto che in Italia c'è una minore polarizzazione, scusate lo schematismo, delle classi, c'è una ridondanza dei ceti medi per le varie ragioni storiche, che hanno portato lo stesso Partito Comunista a essere più un partito a composizione interclassista, che quindi la rappresentanza più diretta dei lavoratori dipendenti è stata assolta dalla Confederazione, dalla CGIL in modo particolare, che ha avuto quindi questa caratteristica diversa, per esempio quella della Germania, dove invece è stato il Partito Socialdemocratico. Anche
e poi il Partito
Socialdemocratico. Trentin ha fatto notare in più occasioni lo scontro che c'era anche tra PC e CGL. L'altra questione, piccolo contributo forse, è sulla questione dell'operaio massa. Secondo me, per un'influenza anche del pensiero degli operaisti, che a me, confesso, non piace molto, e gli sviluppi successivi mi sembra che mi diano qualche ragione, siamo arrivati alle moltitudini, eccetera, eccetera. Però nella realtà, sì, l'operaio massa, se vogliamo, simbolicamente rappresentava una certa caratteristica, un punto di riferimento, ma la capacità del sindacato di allora, di fatto, insomma, di là delle teorizzazioni, fu di riuscire a mettere insieme i diversi strati che compongono la classe lavoratrice, e se vogliamo, chi tirava era l'operaio qualificato, gli operai, i vecchi operai lombardi e piemontesi, che poi trascinavano, erano supportati dagli immigrati, che possiamo come dire ricondurre all'operaio massa, ma dal punto di vista dell'egemonia culturale, chi poi guidava, chi rappresentava, come dire, la parte più pensante, meno da Jacquerie, più da costruzione di egemonia, erano questi. Quindi, secondo me, è opportuno, adesso che è una costruzione a grandi pennellate, non si poteva entrare nei dettagli, secondo me è opportuno che si tenga presente di questa complessità per non ricadere negli schematismi di un certo pensiero operaista.
Ma io sono perfettamente d'accordo con il vostro incontro, sono d'accordo con lei sul primo punto. Sul secondo ho qualche dubbio, cioè non voglio essere apolitico, ma per esempio uno slogan come sotto il naso abbiamo tutti la bocca, cioè se non ci fosse una prevalenza dell'operaio massa, e come la sosterrebbe, sarebbe difficile. Vede, lei viene da un settore, la chimica, che è molto diverso, cioè c'è stata una bellissima ricerca di una sociologa inglese che si chiamava Woodward, John Woodward, come l'attrice, la quale ha dimostrato che non c'è un'unica organizzazione del lavoro. L'organizzazione del lavoro dipende moltissimo dalla tecnologia. Ora, nel suo settore, la chimica, tra l'altro lei l'ha conosciuto di Gemini, che io conoscevo molto bene, si lavorava spesso insieme. È una funzione di controllo, di supervisione, di controllo. Ed invece nella meccanica, dove c'è la catena di montaggio, lì c'è non è vero che c'è un'egemonia dell'operaio di mestiere dagli anni 50 in poi. E poi dopo sono state fatte le isole, cioè questa situazione alienante è stata in parte superata, però insomma dire che non c'era più l'operaio in massa, che già c'era il politico, mi sembra eccessivo. Ma io però...
Non ho detto che non c'era l'operaio in massa, io la situazione era più articolata, sì, di come certo. Viene a volte rappresentata, certo, in modo schematico.
Però ricordi sempre quello slogan, sotto il naso abbiamo tutti la bocca.
Sì, conosciuto questo vale per tutti, questo che hai detto. Se posso aggiungere un'altra piccola cosa, la differenza tra i chimici metalmeccanici, che alcuni semplificano dicendo quello più di sinistra e quello più di destra, mi sembra di essere d'accordo con quello che accennava un attimo fa, dipende molto dalle caratteristiche anche tecniche del lavoro, nel senso che la stessa forma del conflitto e delle relazioni sociali, per fare uno sciopero, non nella siderurgia, ma in altre fabbriche metalmeccaniche, basta chiudere un interruttore e si ferma la macchina. Certi impianti chimici, per fare uno sciopero, bisogna chiamare in straordinario dei turni per poterli fermare in sicurezza.
Sì, siderurgia sarebbe drammatico.
Siderurgia simile, aspetti di industria di processo simile a quello dei chimici. Questo per dire che le caratteristiche tecniche poi costringono a certe relazioni, possono essere, le lotte devono essere preparate e pensate più a lungo e non con l'immediatezza che può esserci in
grazie.
La signora
dai, forza, fatemi almeno altre due, dai.
Ingegnere, non ha nessuna domanda.
La stretta di Cagliari.
Sì. Cioè,
un po' di più della stretta di Cagliari. Il cane e il canna.
Nel 60, alla fine del 63 e poi nel 64. Si dispiega nel 64. Viene pienamente appoggiato dal ministro del tesoro, che d'economia non capiva niente, notoriamente. Cioè c'era una praticaccia di ministro Colombo. Sì.
Questo perché? Perché si cominciava a sovrintare i prezzi?
Sì, sì.
Scusate.
No, perché c'era chiaramente una prevalenza della domanda sull'offerta. E poi, se ricordi, si faceva allora il discorso che in Italia c'erano troppe rendite, cioè c'era troppa popolazione in agricoltura, c'era la speculazione sulle armi, cioè c'era tutta una serie di irrazionalità che costringevano a limitare la domanda. Carli fece una manovra molto, molto forte, e fra l'altro questa manovra fu, insomma, lì c'erano dei politici che non capivano assolutamente niente di economia, e quindi fece questa manovra oltretutto contro il settore automobilistico, perché forse tu che sei torinese ricorderai che la Gazzetta del Popolo parla una domenica di febbraio del 64 con scritto invendute a migliaia, con tutte queste macchine Lancia che erano lì, piazzate, perché aumentò la benzina, perché chi comprava automobili la Flavia veniva penalizzato, insomma ci fu tutta una serie di restrizioni che provocò improvvisamente l'aumento della disoccupazione di 500.000 unità. E appunto, io dicevo prima, il libro di Saraceno venne nascosto nelle cantine del Liri, un libro edito dalla Terza, che aveva come titolo Terzo la piena occupazione. La Stretta di Carli, fra l'altro, fu approvata dalla Manfa, mentre fu criticata dall'allora giovane Giorgio La Manfa, che scrisse insieme a Modigliani un articolo contro la politica del governatore. Quindi, però, insomma, Carli era un carro armato, non fermava nessuno.
Altre domande? Cinzia, prego.
Signora Cinzia. Lì mi rendo conto di aver dato l'unilaterale, però insomma.
No, il mio problema è del tutto personale, no?
Certo.
Io mi meraviglio come mai non si tenga presente. Io sono moglie di Silvio Leonardi, vedova di Silvio Leonardi, e di conseguenza conosco le sue tesi, però non so se sono in grado di illustrare in questa situazione quello che era il pensiero, cioè la responsabilità della sinistra, che non era una responsabilità come dire oggettiva, ma una responsabilità soggettiva, dal momento che il rapporto con l'Unione Sovietica era imperante. Quindi la capacità del partito, l'incapacità del partito di sostenere le tesi sindacali, e cioè di prendere la guida di certe linee di sviluppo, era determinata dal fatto che la sinistra collaborava, capiva e incentivava le modifiche alle situazioni che si creavano, ma non poteva e non voleva prendere in mano la guida politica di queste situazioni, cioè le modifiche le apportava in termini di progresso, ma non era poi in grado di sostenere l'aspetto politico della situazione. Questa tesi va dagli anni 50 agli anni 90, se non ai nostri giorni, perché ancora oggi, quando la sinistra ha in mano una responsabilità, dà l'impressione di evitarsi.
Ma io sono d'accordo con lei. Tra l'altro conoscevo suo marito, che era uno degli intellettuali più interessanti della sinistra. Io ricordo i suoi scritti del 56. Silvio Leonardi era una persona che andava in fabbrica e capiva quello che stava succedendo, e quindi capiva, per esempio, Silvio Leonardi capiva la vicenda dell'operaio massa, cioè capiva cosa significava l'introduzione massiccia della catena di montaggio dell'industria metalmeccanica, la catena di montaggio che d'altra parte ci veniva dal piano Marshall, perché costava, era catena di montaggio, non era facile. La Fiat la ottenne perché andò in America, a parte che acquisì le prestazioni professionali di un avvocato molto ben inserito nel sistema, che si chiamava Cook, ma descrisse con molta precisione le sue necessità, quindi le fu finanziata questa ulteriore meccanizzazione, anzi automazione, allora, del processo produttivo, e le cose cambiarono. E suo marito, insieme a Trentini, nel 1956, scrissero delle cose in questo senso, perché allora il PC, lo sanno tutti, non andava in fabbrica, cioè si centralizzava tutto, il sindacato era la cinghia di trasmissione, e in un momento in cui le condizioni produttive cambiano continuamente, e questo lo dice Marx, questo è nel manifesto, la borghesia cambia continuamente i suoi modi di produrre. Allora bisogna stare dove il cambiamento avviene. Io devo dire la verità, ho avuto una grandissima fortuna di essere stato in fabbrica dal 74 al 78. Io, insomma, almeno a differenza dei miei colleghi, so che a Sesto San Giovanni non ci possono essere gli altiforni. Ecco, quando sento gli altiforni a Sesto San Giovanni, le navi dove arrivano? Sul naviglio.
Abbiamo altre domande? Faccio una io, allora. Perché quello che mi interesserebbe capire se c'è qualche comparazione internazionale, perché gli anni 70 sono anni in cui il potere del mondo, del movimento operaio, si rafforza praticamente dappertutto, anni 60 e 70, in tutti i paesi si rafforza, ma avviene con modalità diverse da quella italiana. Quella italiana è stata molto particolare. 69-80 inizia traumaticamente alla FIA, finisce traumaticamente sempre alla FIA. In altri paesi le cose sono sviluppate in modo diverso, meno traumatico. Esiste una valutazione, una comparazione, se, come dire, il modello...
No, non esiste. Perché?
Però questa è una cosa che a me affascinerebbe.
Aspetta, no, io l'ho studiato proprio questi giorni.
Qui c'è un nodo dietro affascinante. Abbiamo difeso meglio gli operai qui in Italia con questo modello, oppure in altri paesi? Questa è la domanda che ha letto
il interrogativo. Come fai a dirlo? Come fai a misurare una cosa del genere? No, io, scusate, dico questo. L'Italia, intanto, prima cosa, che io non ho detto, perché questo è un terreno molto ambiguo, molto difficile da percorrere. Cioè, l'Italia era meno padrona del proprio destino di altri paesi. Io qui non ho nominato una cosa, la strategia dell'attenzione, le stragi di Stato, per cui a un certo punto non sono sicuro che il terrorismo avesse solo origini dei fenomeni che ho descritto prima. Sinceramente non sono sicuro. D'altra parte, qui c'aveva ragione Don Benedetto Croce, il quale è mio collega nell'American Historical Association, con Winston Churchill, è stato uno scherzo, che mi hanno fatto. Comunque, voglio dire, cioè, intanto questo. In secondo luogo, io questi giorni ho studiato proprio questi problemi perché volevo venire qui e fare dei paragoni. Ma mi sono accorto però che, per esempio, in Inghilterra, sia in Francia è un casino totale, perché le sigle sindacali sono tantissime. Infatti, dopo aver letto un saggio sulla Francia, ho detto che mi devo prendere la matita e scrivere a cosa corrisponde la CGT, a cosa corrisponde. Sono tantissime le sigle. Però, qual è il discorso? In Inghilterra in quegli anni ci furono dei conflitti molto violenti, molto pretaccia, negli anni 70. Però, qui viene fuori il vecchio discorso dell'egemonia, delle classi dirigenti. Scusate. È un grosso discorso, però non possiamo tenere presente. Ci vogliamo noi paragonare con la Francia? Noi non abbiamo avuto lo Stato francese, la rivoluzione. Cioè, secondo me, qui intervengono veramente i grandi fattori della storia. Per cui uno stesso episodio non ha lo stesso valore. C'era ragione Aldo Moro, in questo senso. La nostra era, non credo che rimane, allora sicuramente era una democrazia difficile.
Una bella risposta. Una bella risposta.
Andiamo a cena.
Bene, grazie.
Grazie a voi per la pazienza. Scusa,